Martedì 15 ottobre, nuova edizione di GR Valdichiano su Radio Incontri Blu Cortona. Come sempre Stefano Bertini ai microfoni, vi auguro una buona giornata. Scusandomi per gli servizi di questi giorni, partiamo con la prima notizia di oggi da Lucignano. Lucignano ha ospitato durante lo scorso fine settimana la quinta edizione dell'Estemporanea di Pittura, che ha attirato artisti da tutta Italia. Le due giornate hanno visto decine di pittori all'opera tra le strade, i vicoli, le piazze e gli angoli più suggestivi del borgo, con l'obiettivo di catturare la bellezza del luogo e le sue atmosfere uniche. L'iniziativa, promossa dal Proloco di Lucignano in collaborazione con l'artista Pasquale Di Fazio e patrocinata dall'amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di pittori provenienti da diverse regioni d'Italia, da nord a sud. Il concorso ha premiato le migliori opere, esposte alla visione del pubblico nella suggestiva cornice di Piazza delle Logge. Il primo premio è stato assegnato a Enzo Viviani, pittore di Verona, mentre il secondo posto è andato a Michele De Nicolò di Sesto Fiorentino. Al terzo posto si è classificata Marina Basaglia di Cerea, in provincia di Verona. Le opere dei partecipanti sono state giudicate da una qualificata giuria, che ha apprezzato la qualità artistica e la capacità di rappresentare le bellezze paesaggistiche di Lucignano e non solo. La premiazione è avvenuta domenica sera, alla presenza del sindaco di Lucignano, Roberta Casini, che nel consegnare i riconoscimenti ha colto l'occasione per ringraziare gli organizzatori per il loro impegno nella realizzazione dell'evento. Siamo orgogliosi di vedere come questa manifestazione cresca di anno in anno, attirando artisti di talento da tutta Italia, ha dichiarato la sindaca Casini, che ha poi aggiunto: Lucignano si conferma un luogo di ispirazione artistica unica e iniziative come questa ci permettono di valorizzare ancora di più il nostro territorio. Grazie al Proloquio, a Pasquale Di Fazio per la loro instancabile dedizione e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'iniziativa. Grande soddisfazione da parte di Pasquale Di Fazio, che ha sottolineato come ormai l'estemporanea di Lucignano, per valore dei premi messi in palio, grazie agli sponsor e per la qualità degli artisti partecipanti, provenienti da tutta Italia, si conferma come una delle iniziative più importanti a livello nazionale nel suo genere. L'estemporanea si è rivelata anche un'occasione unica per scoprire le molteplici interpretazioni artistiche di Lucignano, arricchendo ulteriormente l'esperienza culturale offerta da uno dei borghi più belli d'Italia. Adesso ci spostiamo a Cortona. Dopo decine di segnalazioni partite da Cortona, da numerose utenze private e dall'amministrazione comunale, le linee telefoniche rimaste mute per giorni sono tornate finalmente in funzione. L'amministrazione comunale aveva aperto numerosi ticket di assistenza al call center del proprio gestore. Il guasto, tuttavia, aveva caratteristiche generalizzate nei confronti di differenti utenze, circa 500 anche di altre compagnie. Come annunciato lo scorso 10 ottobre al Comune, sabato 12 ottobre i tecnici avrebbero messo in programma la risoluzione della problematica, che a quanto riferito è stata localizzata a San Giovanni Valdarno, a causa dell'avaria di una scheda elettronica. Ringrazio gli uffici comunali per essersi subito attivati con numerazioni mobili, provvisorie, in modo da poter garantire la reperibilità dell'ufficio manutenzione, dichiara il sindaco Meoni. I servizi così pesanti e persistenti non sono tollerabili. Chiediamo alle autorità regionali, nazionali e ai rispettivi rappresentanti territoriali di tutelare in modo più efficace le famiglie, le imprese e le istituzioni locali, perché il diritto alla connessione è un diritto essenziale. E per l'ultima notizia di oggi restiamo ancora a Cortona. Tra i migliori 100 vini di pregio del 2023, nella classifica curata da James Suckling, al terzo posto spicca il Syrah di Cortona 2020 di Stefano Amelighi. Un'eccellenza tutta toscana, l'unica etichetta italiana nella top 5, selezionata tra ben 36.000 bottiglie. Stefano Amelighi, noto vignaiolo di Cortona, esprime grande soddisfazione. Non era mai successo prima. Ciò che conta di più è il risultato del territorio di Cortona, un luogo eccezionale per la viticoltura. Per il decimo anno consecutivo, Amelighi ha conquistato anche i tre bicchieri del Gambero Rosso. Con 98 punti pari ai primi due, uno francese e uno tedesco, il vino cortonese si è aggiudicato un posto di assoluto rilievo nella classifica mondiale dei vini. La classifica di James Suckling è molto stimata e seguita a livello internazionale, soprattutto in Asia e negli Stati Uniti. Suckling, insieme ai suoi editori, valuta oltre 40.000 vini all'anno in tutto il mondo, stilando una lista estremamente apprezzata. Nel sito ufficiale di James Suckling, Wine Ratings, si legge: questo vino sgorga dal bicchiere con un crescendo di violetta, chiodi di garofano e frutti rossi estivi, come ciliegie scure e prugne piccanti, anche anice, olive nere e salumi. È un sosa di una Côte Lotie, scusate la pronuncia, modernista, tanto il suo brio è splendore. Così luminoso, ma denso e forte di estratto, esattezza tannica e lunghezza prodigiosa. Questo è un vino meraviglioso, proveniente dal caldo semiarido di Cortona, un luogo da cui non mi sarei mai aspettato una qualità come questa, basandomi su vini poco interessanti prodotti lì in passato, brillantezza liquida. E adesso passo la linea ai miei colleghi per i loro spazi e per le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 16 ottobre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Ieri ho iniziato a parlarvi di un'interessante iniziativa della Culla per la Vita, Affida la Vita a Non Abbandonarla, della Fondazione Rava. La culla, inaugurata al Policlinico Gemelli, è collocata accanto al pronto soccorso pediatrico. Una risposta concreta all'escalation degli abbandoni neonatali e a quelli drammatici degli infanticidi. La sua missione è duplice, spiegano i promotori: diffondere la conoscenza della normativa italiana in vigore, decreto presidenziale 396 del 2000, che consente alle future mamme in grave difficoltà di partorire in anonimato e sicurezza in tutte le strutture, e offrire opportunità a chi per gravi motivi arriva alla dolorosa decisione di separarsi dal proprio bambino. Vengono salvati così circa uno o due bambini all'anno grazie a questo progetto, ha raccontato Antonio Chiaretti, responsabile del pronto soccorso pediatrico, che ha illustrato i dispositivi di cui ha dotato la culla di riscaldamento, chiusura in sicurezza della botola, presidio controllo 24 ore su 24 e rete con il servizio di soccorso medico. Presente all'iniziativa anche come testimoni l'attore Raul Bova, volontario della stessa Fondazione Francesca Rava, il quale afferma: dobbiamo unire le forze per contrastare il gravissimo fenomeno dell'abbandono neonatale e tanto più di quello degli infanticidi. Insomma, tutti insieme per la vita.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto. Il lunedì facciamo un recap veloce delle gare giocate la domenica. Dal martedì cominciamo ad analizzarle e ascoltare i commenti dei protagonisti. Partiamo subito con la gara Arezzo-Rimini. L'allenatore Amaranto, dopo l'1-1 con il Rimini, dice: c'è rammarico per l'interpretazione della gara dopo il gol di Ukunsei e al ritorno in campo dopo l'intervallo ci siamo abbassati troppo. Faremo comunque tesoro di questa gara. La parola a mister Troise.
Mister, 1-1, risultato che alla fine considera giusto per quello che si è visto in campo. C'è, insomma, un po' di rammarico per una gestione che forse poteva essere migliore dopo l'1-0.
Sì, il risultato secondo me è giusto, però è chiaro che il rammarico appunto è quella che è stata la gestione dopo aver fatto la cosa più complicata, cioè sbloccare la partita, e dove avevamo poi le possibilità secondo me di forzarla, sia dopo il vantaggio nel primo tempo, perché ricordo tante situazioni dove potevamo fare meglio in questa gestione della palla, della prima palla recuperata, e poi come siamo rientrati a livello psicologico, penso la squadra un po' più bassa, nonostante sapevamo che l'avversario sarebbe rimasto in partita e ci avrebbe creato delle difficoltà, perché ripeto è la loro caratteristica che stanno portando avanti da 4-5 gare. Detto questo, però, poi dopo il pareggio ho rivisto di nuovo l'intenzione, ci sono state delle situazioni dove potevamo vincerla, ma ci teniamo stretti questo, recuperando energie e preparando un'altra gara, consapevoli ecco che anche questa ci può servire da lezione quando vai a sbloccare il risultato e non devi abbassare la guardia, ma allo stesso tempo fiduciosi, perché anche oggi secondo me, nonostante abbiamo, come accennavo ieri, dovuto rimescolare un po' le carte e ritrovare un'altra fisionomia, un altro stile con determinati interpreti, ha pagato, perché perché mi sono piaciuti in questi termini per lunghi tratti i ragazzi.
Infatti volevo chiederle come è nata la scelta di giocare con un mediano in meno e un trequartista in più.
Ma con il discorso che Gallini secondo me può legarsi a un discorso di difesa piuttosto che di centrocampo, perché ha le caratteristiche fisiche e anche tecniche per sopperire a quello che può essere un elemento in più. Poi l'idea era quella lì di aprirli, perché questo blocco di 5-3-2 è molto forte dentro, con Quattarello a sinistra e Gardini a destra, ci avrebbe permesso di trovare le situazioni per andare ad attaccarli in aria, dove poi è nato il gol. Potevamo fare meglio, c'è stata un'altra situazione secondo tempo che è rimasta lì con Tavernelli. Quindi ripeto, è una soluzione e una preparazione sulla base di quella che era la caratteristica dell'avversario, ma allo stesso tempo possiamo cambiare pelle, possiamo cambiare situazioni in virtù di quelle che poi possono essere le esigenze.
Cosa è mancato alla fine per vincerla questa partita, per portarla dalla parte giusta? Chiosa prima ha detto anche forse un po' di gambe che non giravano al 100%, ecco, rispetto alle altre volte. È così anche per il campo, forse un po' appesantito.
Sì, è stata una partita dispendiosa, con una percentuale di campo piuttosto che, ripeto, di un avversario con un'età media molto giovane e molto strutturato, tanti riallenati, quindi veramente ti danno filo da torcere sotto l'aspetto dell'intensità. Quindi è chiaro che sapevamo che avremmo potuto patire qualcosina, ed è lì che è mancato secondo me la capacità di gestire qualche pallone meglio nel momento in cui siamo andati in vantaggio, perché c'erano gli spazi. Allo stesso tempo, non ne faccio un discorso fisico, nel momento in cui rientri al secondo tempo hai riposato, devi ripartire quei 10 minuti, 15 minuti per non dare coraggio, ma purtroppo insomma non è stato così, merito anche all'avversario, ma allo stesso tempo ripeto, poi ho rivisto di nuovo la capacità di voler andare a prendere i 3 punti, ma quel palo piuttosto che qualche altra situazione non ci ha premiato.
Adesso la parola ad Antonio Boucher, allenatore della squadra riminese.
Credo che bisogna fare un plauso a tutti i 22 in campo, perché è stata una bella partita, e ho fatto i complimenti all'Arezzo, all'allenatore Torriso a fine partita. Perché? Perché sono una gran bella squadra, una squadra tosta, una squadra che ha qualità, giocatori importanti, quindi il lavoro che hanno fatto i miei ragazzi va sottolineato, che partire in svantaggio su qualche episodio, purtroppo è successo anche domenica scorsa, e questi ragazzi non mollano con la buona volontà, con cercare sempre di giocare palla a terra, e fare tanta fatica e poi arrivare a un risultato positivo, credo che avvale ancora di più la prestazione che hanno fatto i miei ragazzi. Quindi sono contento soprattutto per la squadra, che gli deve dare ancora più forza.
Ecco, nel finale c'è stato un forcing da parte del Rimini, sembrava avere un pochino più gamba rispetto agli Amaranto. Cosa è mancato?
Forse è mancato l'ultimo passaggio, no? Che a volte, anche se prendi un po' più di campo, devi essere sempre lucido. E noi per 2 o 3 situazioni, non ultimo con l'ingresso di Ubaldi, che ha avuto 2 palle, una se non erro all'Inas a Mega e un'altra sul primo palo che ha alzato la palla, credo che se quelle 2 situazioni riesce a essere un attimino più tranquillo, e si parla di uno che era entrato da pochi minuti, ci sta che magari quell'ultimo passaggio poteva andare a buon fine. Però ecco, con i secondi massimi va poco lontano. Io vedo veramente la grande volontà che hanno avuto i miei ragazzi per riacciuffare la partita e per portare a casa un risultato positivo, molto molto meritato, quindi bravi, e si parte da questa partita, perché ripeto, ci deve dare ancora più autostima e più fiducia in noi stessi.
Il prossimo turno sarà il 10° del girone di andata. L'Arezzo giocherà venerdì, quindi a Sestri Levante, venerdì 18 ottobre alle 20:30, mentre il Rimini riceverà la visita della Pianese sabato 19 ottobre alle ore 15. E se batte Carpi 1-0, le dichiarazioni del tecnico bianconero nel post gara: abbiamo ottenuto un risultato importante e difficilissimo contro una squadra che ha messo in difficoltà tutte quelle che ha incontrato fino ad ora. È stata forse la nostra miglior gara dall'inizio del torneo. Ascoltiamolo, mister Prosperi.
Conferenza stampa post partita di Pianese Carpi. Mister Prosperi, la soddisfazione di questo secondo successo consecutivo, secondo me da rimarcare soprattutto la prima frazione della Pianese, anche se non è arrivato il gol, soprattutto per la pulizia tecnica con cui ha giocato la squadra.
Intanto è un risultato importante, difficile, difficilissimo contro una squadra che ha messo in difficoltà tutte le squadre incontrate fino adesso. E sotto un'analisi globale la ritengo quasi la miglior partita fatta, perché abbiamo fatto 60 minuti di grandissimo livello con una squadra che si è difesa tantissimo e siamo riusciti a creare tante, non era semplice. Quando c'era da difendersi siamo stati bravi, cattivi, ordinati, attaccati al risultato. Veramente una, da un punto di vista sia tecnico che tattico, i ragazzi hanno fatto veramente una partita, non dico perfetta, no, però, perché perfetta è difficile dire una partita perfetta, però veramente hanno fatto una partita di grandissimo livello.
Di solito non vi piace parlare di singoli, però anche da rimarcare la prestazione di Boccalamo, al netto della rete, anche oggi si conferma un'arma importantissima per la Pianese. Oggi ha fatto un gol, insomma, anche col piede debole. Ti sei sempre sperticato di lode nei confronti di Antonio. Ecco, come giudichi la sua prova a livello?
Ma io Antonio un po', almeno come valuto io, quando non è brillante, quando non fa anche partite perfette, io di Boccalamo sono sempre contento, perché io dico che è un piccolo mio soldato, cioè nel senso lo conosco da tanti anni, l'ho avuto nel settore giovanile del Taranto, è un ragazzo che è applicato da quando si sveglia a quando va a dormire, e quindi è per me una garanzia assoluta. Poi ci saranno delle partite in cui probabilmente non giocherà, non è quello, però io come applicazione, come vede il lavoro, come vede il calcio, per me è un giocatore su cui considero che porto sempre con me, perché ha un'applicazione elevatissima. Ma questo devo dire, questa è una squadra che, ma anche il gruppo che avevo l'anno scorso, a quale io comunque faccio sempre un pensiero per i ragazzi dell'anno scorso, perché quelli che non ci sono più, perché con noi sono stati splendidi, ci hanno portato loro a fare, anche loro a fare queste partite, però sono due anni con dei ragazzi pazzeschi in allenamento, cioè li faccio allenare a qualunque ora, noi siamo andati anche stamattina, battono ciglio, non dicono una parola, si allenano al massimo, anche stamattina li ho dovuti quasi fermare. Per me è normale che è una sicurezza, questo non vuol dire fare risultati, però è una sicurezza di ragazzi che si allenano. Ogni tanto quando mi chiedono qualche concessione gliela do non volentieri, con grande piacere, perché ripeto, togliamo i risultati, hanno un atteggiamento, una professionalità che a me piace tanto.
Siamo in chiusura e appunto vi comunico il risultato del posticipo di ieri sera a Montagnano, valevole per la quinta giornata del campionato di seconda categoria Girone I. La Fratticciola ha battuto la Fratta Santa Caterina per 5-0. Sale a 12 punti la Fratticciola, 6 per la Fratta Santa Caterina, secondo posto per la Fratticciola insieme all'Ostia, dietro al Prato Vecchio a punteggio pieno. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni in meteo del 15 ottobre 2024. Al mattino possibili nebbie o nubi basse, maggiori schiarite a partire dalla tarda mattinata e per il pomeriggio, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature decisamente miti, con punte di 25 gradi o poco di più. Venti deboli variabili. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Allora, oggi vorrei parlare dell'artrosi. È una patologia molto comune, diciamo che quasi tutte le persone oltre i 50 anni di età ne soffrono. Ma prima di addentrarmi nello specifico dell'artrosi, vorrei fare una differenza fra artrite e artrosi, perché molto spesso queste due patologie vengono confuse. Sono due patologie che riguardano le articolazioni, ma sono molto differenti fra di loro. La prima differenza è che l'artrosi è degenerativa e l'artrite è autoimmune. Cosa vuol dire? Che l'artrosi insorge con l'usura dell'articolazione e quindi è legata all'età, mentre l'artrite è una patologia infiammatoria e questa infiammazione è legata ad uno squilibrio del sistema immunitario che incomincia a produrre degli anticorpi contro i propri tessuti. L'artrosi è nettamente più frequente dell'artrite. l'artrite non è legata all'età, perché abbiamo delle diciamo delle artriti anche nei giovani. E adesso parliamo effettivamente dell'artrosi. Cominciamo col dire che cos'è l'artrosi. L'artrosi è una patologia, abbiamo detto, è di tipo usurante, legata all'invecchiamento delle articolazioni, che colpisce soprattutto le sedi più sottoposte a carico, e cioè le anche, le ginocchia e la colonna vertebrale. L'artrosi è causata dal deterioramento della cartilagine. La cartilagine riveste le superfici ossee all'interno dell'articolazione e ha, diciamo, lo scopo di ridurre l'attrito fra le ossa. Quando questa si danneggia, la cartilagine perde elasticità, diventa più rigida e quindi più facilmente danneggiabile. Se la condizione peggiora e quindi abbiamo una completa distruzione della cartilagine, i due capi ossei che formano l'articolazione si sfregano gli uni sugli altri, provocando dolore, rigidità, e quando queste articolazioni vengono messe in movimento possiamo sentire un rumore come di scricchiolio o di scroscio. Quali sono le cause dell'artrosi? L'artrosi quindi è una malattia collegata all'invecchiamento e quindi l'età. Ci può essere una familiarità, ma soprattutto è il sovrappeso e l'obesità, perché l'eccesso di peso a lungo andare danneggia soprattutto le articolazioni delle anche e delle ginocchia. Anche alcuni lavori che richiedono posizioni forzate, come lo stare inginocchiati a lungo, può favorire l'insorgere delle artrosi. I sintomi dell'artrosi sono essenzialmente dolore, rigidità e limitazione nell'utilizzo dell'articolazione. Il dolore è maggiore dopo un esercizio fisico oppure quando si carica il peso sull'articolazione interessata. Di solito il dolore è più intenso la sera e si attenua con il riposo. Per quello che riguarda il trattamento, diciamo che l'artrosi è ha un trattamento sintomatico, cioè praticamente i nostri farmaci, che sono soprattutto i FANS, servono per ridurre il dolore, perché non consentono di riportare l'articolazione allo stato originario. Permette quindi di controllare i sintomi. Se la situazione risulta più severa, si può ricorrere a terapie infiltrative come quella a base di acido ialuronico e in alcuni casi si può parlare di interventi rigenerativi, oppure se l'articolazione è particolarmente grave si può ricorrere alla chirurgia protesica. Non ho parlato della diagnosi. La diagnosi si fa essenzialmente sia con la visita medica, ma si fa con la radiografia, in cui molto spesso si vede una riduzione dello spazio interarticolare, e questo significa che la cartilagine ha perso il suo normale spessore e che le ossa vengono a contatto fra di loro. Mauro Burbi per Radio Incontri in Blu.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.